mio intervento ha per titolo Sciascia e la critica del potere. Probabilmente il mio titolo sarebbe stato molto più efficace se avessi deciso di sostituire la congiunzione con il verbo, perché probabilmente, per essere ancora più incisivo del tema che voglio affrontare, si potrebbe affermare che Sciascia è, con l'accento, la critica del potere. E questo è un po' il senso della mia riflessione. Perché Sciascia è la critica del potere? Perché in qualche modo incarna, al di là delle valutazioni letterarie che ciascuno di noi può fare, più o meno esperto, un'idea autentica di intellettuale. Per autentica intendo un'idea, l'ha detto più volte Elio, di intellettuale libero. Cioè di intellettuale che non pensa di avere un ruolo che gli è stato affidato da qualcuno, da qualche chiesa più o meno laica o da qualche potere. In realtà è un intellettuale che è libero proprio perché pensa con la propria testa. E non ha difficoltà, come la carriera di Sciascia mostra, a porsi in opposizione al potere costituito, con tutte le conseguenze del caso. In realtà lui dice l'intellettuale è colui che fa quello che vuole. Questo è l'intellettuale. L'intellettuale deve fare quello che vuole. Il punto semmai è che se l'intellettuale fa davvero quello che vuole, inesorabilmente si contrapporrà al potere costituito. Questo è il senso della sua visione e secondo me coglie bene l'idea della critica del potere come sua missione intellettuale e quindi anche narrativa, anche letteraria. Da questo punto di vista è ovvio che l'unico paragone ragionevole nel panorama intellettuale novecentesco italiano, ma soprattutto fermiamoci al secondo novecento per essere più precisi, è sicuramente quello che si può avere con Pierpaolo Pasolini. Proprio perché anche Pasolini incarna quella sofferenza nei confronti dell'idea dell'intellettuale organico, con tutte le conseguenze del caso. C'è però una differenza che mi permette di sviluppare il mio ragionamento, secondo me, ma non è una differenza che pone classifiche, figuriamoci se io possa mai proporre una classifica, non è questo il punto. C'è una differenza tra Pasolini e Sciascia. Pasolini è critico del potere ed è intellettuale critico del potere, soprattutto, a mio parere, attraverso i suoi scritti immediatamente politici, quindi attraverso la sua opera di polemista. La particolarità che distingue Sciascia da Pasolini è che Sciascia in realtà incarna la critica del potere non solo e non tanto con gli scritti politici, giornalistici, che sono stati molto significativi, come ricordava prima Elio, la incarna innanzitutto con la sua opera narrativa. È l'opera narrativa che è costantemente una critica del potere, a differenza da questo punto di vista di Pasolini, che imposta in maniera più ideologica la sua opera narrativa. Perché? Perché Sciascia in qualche modo si assume una responsabilità che è quella di indagare il potere, di indagare il rapporto tra l'uomo e il potere, tra chi lo esercita e chi lo subisce, i rapporti stessi tra i poteri, siano essi legali, illegali, collaterali, formali o di fatto. E soprattutto la sua indagine parte da un presupposto che viene costantemente confermato, direi non solo dalla sua opera ma forse anche dalla nostra esperienza quotidiana, l'esercizio stesso del potere inevitabilmente produce una distorsione, produce forme di corruzione anche esistenziali, cioè allontana dalla morale e dalla giustizia. Quindi in qualche modo per Sciascia il potere è in sé immorale, ovviamente con gradazioni diverse, questo è innegabile. E questa idea della critica del potere si associa soprattutto con una ferma convinzione ideale. E la ferma convinzione ideale è di tipo filosofico e giuridico, e mi riguarda proprio perché attiene alle mie competenze, ed è una convinzione circa la necessità di difendere in tutto e per tutto gli ideali dello Stato di diritto. L'idea dello Stato di diritto, a mio parere, è l'idea, sistematica che ispira più di ogni altra le maggiori opere narrative di Sciascia e ovviamente a maggior ragione quello che poi scrive in altri scritti. Cioè l'idea che l'organizzazione istituzionale, quindi lo Stato, debba innanzitutto rappresentare un limite all'esercizio del potere politico. Lo Stato di diritto, se vogliamo ridurlo in una battuta, è questo. È una forma articolata di limiti all'esercizio del potere politico. Limiti però che sono ispirati da un principio di fondo, e cioè dalla tutela dei diritti individuali, quelli che possiamo definire diritti umani e che nelle Costituzioni del secondo Novecento diventano diritti fondamentali perché incarnati nella prima parte della Costituzione, non modificabile tra le altre cose. Questo significa Stato di diritto. E per questo lo Stato di diritto è sofferto. Storicamente, mi verrebbe da dire, in Italia più che in altri paesi, almeno europei, da tutti i soggetti politici, siano essi di destra o di sinistra. Potremmo fare miriadi di esempi. C'è una sofferenza endemica, perché? Perché lo Stato di diritto di fatto limita l'esercizio del potere. E attenzione, questo Sciascia lo sottolinea più volte, limita l'esercizio del potere non solo nei casi in cui il potere si afferma come un potere ovviamente autoritario, limita l'esercizio del potere anche e soprattutto perché nasce in quel contesto quando il potere è il potere democratico. Il potere democratico non è un potere senza limiti, ma non lo è perché si combina con l'idea dello Stato di diritto, soprattutto appunto nel secondo Novecento. E quindi difendere lo Stato di diritto significa garantire i diritti degli individui, la loro libertà, la giustizia, attraverso la limitazione dell'esercizio del potere politico. Ed è la necessità che concretamente troviamo nei lavori di Sciascia, in cui, come dicevo, appunto, si rappresenta letterariamente questa strutturale degenerazione e corruzione che il potere inevitabilmente comporta. E ad esempio nel contesto noi abbiamo una rappresentazione di una tipica degenerazione del potere. Tra parentesi, cercherò di sviluppare il mio intervento in quello che mi rimane proprio attraverso alcuni spunti sul modo in cui Sciascia, in maniera molto organica di fatto, come se fosse un lungo saggio che viene sviluppato lungo tutta la sua opera letteraria, affronti i diversi le diverse patologie dello Stato di diritto, cioè i diversi modi di esercitare il potere che mettono in discussione i nostri diritti e che quindi mettono in discussione la tenuta dello Stato di diritto. È chiaro che il massimo, diciamo, della distorsione del potere si ha quando i poteri dello Stato si contrappongono allo Stato stesso, cioè quando i poteri dello Stato si rivolgono contro lo Stato. E nel caso del contesto ciò avviene proprio perché l'ispettore Rogas, il protagonista di questo romanzo, si rende conto a un certo punto che in realtà gli omicidi eccellenti, vi ricorderete che il film Cadaveri eccellenti, che è proprio il film tratto dal contesto di Sciascia, in quel film, nel romanzo, vediamo proprio la rappresentazione di questa serie di omicidi eccellenti, soprattutto di magistrati, di giudici, quindi omicidi istituzionali, e si scopre a un certo punto che sono omicidi che hanno come matrice una matrice tutto e per tutto istituzionale, cioè sono delle spie, dei sintomi di un colpo di Stato imminente. E non a caso guardate cosa scrive Sciascia, cosa mette in bocca all'ispettore Rogas. In pratica si trattava di difendere lo Stato contro coloro che lo rappresentano, che lo detenevano, lo Stato detenuto, e bisognava liberarlo. Ma era in detenzione anche lui, Rogas stesso, non poteva che tentare quindi di aprire una crepa nel muro. È ovvio che questa circostanza in cui la degenerazione del potere arriva al vertice, cioè il potere dello Stato che si muove contro il potere dello Stato, risponde a una strategia in qualche modo ancestrale, quella che negli anni 70 abbiamo definito nel nostro paese come strategia della tensione, e cioè la deliberata scelta degli organi dello Stato, di alcuni rappresentanti dello Stato, di creare disordine, creare insicurezza, creare soprattutto elementi che conducono a una percezione generalizzata dell'insicurezza al fine di giustificare che cosa? Una maggiore presenza del potere, a fine di giustificare un eccesso di potere, quindi un potere che sia sempre più senza limiti, quindi esattamente al fine di giustificare una violazione dello Stato di diritto e quindi una violazione dei nostri diritti. Perché ancestrale? Ancestrale perché Sciascia stesso, quando scrive I pugnalatori, non fa altro che rappresentare esattamente la stessa strategia. La polizia borbonica, il regime borbonico, che decide insomma, attraverso un mandante che appartiene in realtà all'aristocrazia, mette in campo una serie di omicidi, in qualche modo casuali, che in realtà hanno come unico obiettivo quello di creare disordine e quindi mostrare che in realtà bisogna tornare a quel regime perché solo quel regime permetteva di garantire l'ordine. Ma questa stessa strategia in qualche modo la troviamo poi lucidamente rappresentata come una sorta di linea di congiunzione tra il regime borbonico al periodo contemporaneo in Sciascia, quando scrive non solo il contesto ma anche l'affermoro, perché tutta la sua riflessione sull'affermoro così lucida, quindi sul rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, ovviamente è una rappresentazione, direi drammatica, delle degenerazioni del potere dello Stato che si muove contro lo Stato stesso, della allucinante convinzione circa la validità di questa presunta ragione di Stato, che in realtà non era ragione di Stato, neanche nella migliore delle ipotesi, ma era lotta politica interna, perché questo è ciò che Sciascia sottolinea. Una lotta politica che, anche in quel caso, ha pensato bene di poter sacrificare e rinunciare a una vita umana, al diritto alla vita di una persona. Sciascia non era un estimatore di Aldo Moro dal punto di vista politico, assolutamente. L'aveva criticato, si era scagliato contro il compromesso storico, ma quando affronta la vicenda Moro e quando legge le lettere di Moro ai familiari, e ragiona appunto secondo quell'ispirazione, l'ispirazione a cui prima facevo riferimento, dello Stato di diritto, della critica al potere. Moro a quel punto è soprattutto un uomo che viene schiacciato dalle logiche del potere degenerato. E questo tipo di strenua difesa dello Stato di diritto si trova nelle opere di Sciascia, quando sottolinea la patologia dello Stato di diritto non solo analizzando il caso classico, cioè il caso del potere esecutivo, il potere politico, quello che rappresenta il governo, che eccede i suoi limiti, addirittura arrivando al colpo di Stato. Ma si trova in maniera lucida, e direi forse, mi verrebbe da dire, per i nostri tempi ancora più significativa, quando Sciascia indaga gli eccessi del potere giudiziario, sottolineando come le invasioni di campo del potere giudiziario siano altrettanto pericolose per lo Stato di diritto e per i nostri diritti, quanto gli eccessi del potere politico. Nel romanzo che abbiamo prima citato, sempre il contesto, il presidente Enriquez appunto teorizza l'inesistenza dell'errore giudiziario. E guardate da questo punto di vista Sciascia cosa scrive quando si occupa dell'invasione, dei rischi dell'invasione della magistratura, delle sfere appunto individuali al di là dei propri limiti. Dice che questa invasione deriva principalmente dal fatto che una parte della magistratura non riesce a introvertire il potere che le è assegnato, cioè non riesce ad avere una visione interiore del potere, a comprendere in maniera interiore qual è il dramma del potere, qual è la complessità dell'esercizio del potere, cosa c'è veramente in gioco. Cioè non riesce ad assumerlo, appunto scrive Sciascia, come dramma, il dramma del giudizio, e questo è il punto, il dramma del giudizio in cui non sei mai sicuro della bontà del tuo giudizio, è un giudizio dell'uomo sull'uomo, e quindi è sempre drammatico, anche nei casi apparentemente più semplici. Cioè non riesce a dibatterlo, non riesce a dibatterlo ciascuno nella propria coscienza, ma tende piuttosto, il potere, la magistratura, ad estrovertirlo, dice Sciascia, a esteriorizzarlo, a darne manifestazioni che sfiorano o addirittura attuano l'arbitrio. Quando i giudici, questa è un'espressione secondo me incredibilmente, scusate, precisa, quando i giudici godono il loro potere invece di soffrirlo, la società che ha quel potere li ha delegati, inevitabilmente è costretta a giudicarli. In realtà anche qui, come spesso si è detto, Sciascia risulta totalmente profetico. Ma profetico perché? Perché in realtà, come lui diceva, contestando il suo essere profeta, non fa altro che sommare 2 più 2 fa 4. Cioè sottolineare quali potessero essere gli effetti di questa degenerazione del potere anche a livello giudiziario. Non a caso Sciascia si scaglia, mi verrebbe da dire primo fra tutti, in alcuni casi isolato, nei confronti della logica dell'emergenza. C'è la logica di tutta quella legislazione speciale che nei confronti della mafia, nei confronti del terrorismo politico e sul piano pratico più che legislativo nei confronti della corruzione con Tangentopoli, dopo la morte di Sciascia, in realtà incarna anche, non solo perché sarebbe ingiusto dire questo, anche una violazione dei principi dello Stato di diritto e quindi crea dei precedenti sicuramente pericolosi. È ovvio che, questo lo sappiamo, lo tocco solo brevemente perché è la parte più nota sotto certi aspetti, che Sciascia non si occupa solo della critica al potere istituzionale e della degenerazione del potere quando va contro lo Stato o quando eccede rispetto ai suoi limiti come nel caso della magistratura, si occupa, altro che se si occupa, dei poteri di fatto e soprattutto del potere mafioso. Si occupa cioè della degenerazione che si ha quando, questa è la sua lettura, che secondo me è molto più profonda di qualsiasi altra lettura del fenomeno mafioso, che si ha quando vengono in tutto e per tutto solleticati e sfruttati gli istinti individuali, naturali, che ciascuno ha a perseguire il proprio interesse particolare, privato, anziché quello generale. Questa è la lettura che Sciascia dà della mafia, se volessimo sintetizzarla. Per Sciascia la mafia rappresenta, lui lo dice, un modello di potere, e in maniera profetica, ancora una volta, ci dice come rappresenta il modello del potere contemporaneo, lui parla soprattutto della mafia moderna, perché non è altro che quel tipo di potere anonimo, ambiguo, diffuso, invertebrato, flessibile, di ardua localizzazione, che si nutre prima ancora di condizionamenti fisici, di manipolazioni psichiche, un potere che crea il contesto fertile entro cui agire e che in ultima analisi è alimentato e si alimenta appunto dall'inclinazione individuale a perseguire gli interessi particolari. Il moderno potere mafioso, ed è quello che Sciascia ha spesso denunciato, si oppone in realtà e soprattutto a quelli che sarebbero i nostri interessi generali, che possono essere tradotti negli obiettivi, negli ideali della giustizia, dell'uguaglianza, della libertà, dell'istruzione. Pensate, visto che oggi il tema è sicuramente attuale, grazie soprattutto alle nuove generazioni, al tema dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, quanto questo interesse generale sia stato palesemente violato dal potere mafioso in Sicilia e nel nostro paese. Questa è la lettura che dà Sciascia. Solo che l'aspetto interessante è che la sua, già negli anni 70-80, la sua lettura del potere mafioso non si limita a una lettura di un potere che è legato a dei caratteri culturali o che può essere localizzato. Lui parla già in quegli anni di sicilianizzazione delle relazioni umane e politiche a livello mondiale. E quando dice questo, si riferisce proprio a questi tratti caratteristici del potere. E qui veramente dice le stesse cose di Pasolini. Dice: il potere moderno è un potere che tu non puoi localizzare. Pensate alle multinazionali. Pensate a chi gestisce le tecnologie digitali e decide in qualche modo o orienta le elezioni americane, il referendum inglese. Sono poteri che non possiamo individuare, ma che esistono e che sfruttano una nostra debolezza. E cioè non solo la debolezza che ci porta a perseguire i nostri interessi particolari, ma la debolezza che ci porta a prediligere quei luoghi in cui abbiamo l'illusione di essere veramente liberi. Pensate alla rete, luogo in cui io penso di essere libero. In realtà lì non sei veramente libero. Un'artista americana degli anni 70, artista concettuale, fece un quadro scrivendo con questa dicitura che veniva proiettata a New York e in tante città, in cui il titolo, c'era solo una frase, la frase era questa: protect me from what I want, cioè proteggimi da ciò che voglio, che è un paradosso. In realtà non è un paradosso nell'ottica delle tecnologie digitali, perché ciò che voglio spesso non è ciò che voglio, è ciò che un contesto mi induce a volere per fini spesso economici o di ordine pubblico. Questo lo capiva Sciascia, lo diceva Pasolini, quando diceva che il vero fascismo è questo e non quello da macchietta, come lui lo definiva, di Mussolini. E quindi ci dice Sciascia, quando si occupa del potere anche a questo livello, quindi dei poteri di fatto, qualcosa di molto significativo per la lettura della nostra società contemporanea. Evidentemente, vado a chiudere, Sciascia si occupa anche del profilo esistenziale, perché molti suoi lavori è rappresentata la corruzione dell'animo che produce l'esercizio del potere. Il problema non è solo di sistema, vedete com'è organica la sua riflessione. I poteri istituzionali che si contrastano, l'eccesso del potere giudiziario, i poteri di fatto, quindi un'indagine tutta sul potere, se volete, esterna, ma poi c'è anche l'indagine interna. Cosa produce nell'uomo il potere? Nell'uomo che esercita il potere. In realtà produce desolazione, per Sciascia. Produce corruzione. Pensate all'Onorevole, quel testo in cui Sciascia mostra proprio la progressiva degenerazione umana di un professore, credo, di liceo, che viene in qualche modo convinto a candidarsi alle elezioni politiche e diventa un onorevole che viene più volte eletto. E la moglie li rappresenta la critica, cioè mostra, denuncia come sempre si sia avverata questa progressiva corruzione dell'animo di quest'uomo, pronto a fare tutto in realtà e a fregarsene di tutto in nome solo di un elemento, cioè del potere per il potere, mantenere il potere. E poi da questo punto di vista, todo modo, il romanzo in cui, come ricorderete, Sciascia mette in scena questo incontro in un eremo tra politici, ecclesiastici, finanzieri, bari, giuristi, tutto quello che volete, per in realtà apparentemente occuparsi di esercizi spirituali, in realtà è un luogo in cui si esercita il potere, ma in cui si tesse, lo scrive Sciascia, una trama, una ragnatela che in realtà è fine a se stessa. È di fili d'oro, perché tutti pensano di arricchirsi da tutti i punti di vista, ma in realtà è vacua, perché alla fine dei conti, l'uomo che vive per il potere vive per qualcosa che non dura, qualcosa di precario, qualcosa che si risolve nel nulla, come appunto è più volte rappresentato in todo modo. Una critica, e chiudo, che come vi ho detto più volte, qui per me è la chiusura del cerchio del mio intervento, è animata, ispirata da una ossessione. Lui la definiva in questi termini. Ci sono dei testi in cui lui dice esattamente: io ho avuto sempre un'ossessione, l'ossessione per il diritto e per la giustizia. È stata questa la mia ossessione. Un'ossessione che, e mi permetto, chiudendo il mio intervento, riscrivendo parzialmente un passo tratto dalla nota che Sciascia mette in coda al contesto, un'ossessione, quella per il diritto e la giustizia, che sarebbe incredibilmente preziosa in un paese come il nostro. Questo lo aggiungo ovviamente io, è sempre una mia riscrittura, e alcune parole però sono di Sciascia, dove non ha più corso, dove non hanno più corso le idee, dove i principi ancora proclamati e conclamati vengono quotidianamente irrisi, dove le ideologie si riducono in politica a pure denominazioni nel gioco delle parti che il potere si assegna, dove soltanto il potere per il potere conta.